come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ultima puntata di questa stagione di A come America Latina. In collegamento da Parigi, Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici. Sì, ultima puntata in trasferta.
Hai portato un po' di fresco a Parigi, ho visto che le temperature sono crollate.
Assolutamente, stamattina presto era da uscire col golfino, infatti.
Ecco, mi sembra che la massima è oggi 27 e la minima è stata 14 gradi, quindi sono stati dei temporali.
Fortissimi con i lampi che hanno, con i fulmini che hanno colpito la Torre Eiffel addirittura.
Allora Alfredo, sei d'accordo? Io partirei dal Venezuela. Certo. E questa tragedia che ha colpito il paese è una tragedia dentro le tragedie, perché ho visto sul País questa notizia che è una storia atroce. La notizia inizia così: prima erano le vittime di Trump, ora sono le vittime della catastrofe venezuelana. Lo stesso giorno dei terremoti, i migranti sono 146, sono arrivati nel loro paese con un volo dal Texas. Solo 12 sono stati ritrovati vivi, anche se non c'è ancora una conferma ufficiale. Questa è, diciamo, la doppia sfortuna: essere cacciati e poi uccisi sotto le macerie. L'altra notizia è un editoriale del País molto importante, quando dice che il Venezuela ha bisogno del sostegno del mondo intero, dai paesi vicini, dalle organizzazioni multilaterali, dall'Europa, dall'ONU, dalle banche di sviluppo e soprattutto dagli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha condizionato il futuro del paese da quando ha attaccato il 3 gennaio, l'ha attaccato per impadronirsi delle sue riserve petrolifere e minerarie. È tempo che la più grande potenza mondiale fornisca al Venezuela aiuti incondizionati e adeguati in una delle peggiori tragedie umanitarie degli ultimi tempi. La risposta internazionale non può diventare una nuova arena di disputa diplomatiche o calcoli geopolitici. Ti chiedo a che punto sono gli aiuti e solidarietà dell'America Latina e poi specificamente gli aiuti che arrivano dagli Stati Uniti.
Ma l'America Latina, per motivi geografici, sono stati dai primi paesi latinoamericani che sono arrivati gli aiuti. I primissimi sono stati dalla Repubblica Dominicana e da Cuba. È incredibile, ma Cuba in questa situazione ancora riesce a mobilitarsi per un paese col quale ho avuto rapporti anche molto forti. Poi sono arrivati dai paesi vicini, sono arrivati dal Salvador, sono arrivati da Panama, sono arrivati dal Cile, dall'Argentina, dal Perù, dal Brasile, praticamente da tutti i paesi latinoamericani sono arrivati aiuti, soprattutto nella primissima fase per la ricerca, per le ricerche dei dispersi e le persone che sono ancora sotto le macerie. Degli Stati Uniti arriva da un lato una conferma, cioè il fatto che sono cambiati totalmente i rapporti con la Venezuela, sono stati stanziati 150 milioni di dollari per il primo pacchetto di aiuti, ma soprattutto sono state eliminate una serie di sanzioni che ancora gravavano sull'economia venezuelana. Ma la seconda notizia che riguarda gli Stati Uniti, e questo, diciamo, è una conferma se vogliamo, è che il coordinamento del supporto logistico per tutte le operazioni di salvataggio della popolazione non è in capo al ministro della difesa venezuelano, ma in capo Alvin Holsey, che è il comandante del Comando Militare Sud degli Stati Uniti, cioè in quella divisione mondiale dell'esercito statunitense. Il Comando Sud è quello che ha competenza su tutto ciò che c'è a sud degli Stati Uniti, quindi in sostanza l'America Latina ha sede a Doral in Florida e stanno operando in Venezuela con mezzi speciali che si utilizzano in questo caso, che appartengono ai Marines. Quindi l'esercito statunitense sta, diciamo, sul terreno, sta conducendo e coordinando gli aiuti degli altri. Comunque la solidarietà è molto grande, e il dato politico, se vogliamo, è che molti paesi che non avevano rapporti col Venezuela di Delcy Rodríguez, considerandola, come giustamente è, la continuità di Maduro, nel senso che il regime è rimasto lo stesso, anche se è un po' cambiato tutto, come stiamo vedendo, parlo di Bukele, parlo di Milei, parlo di Paz, il boliviano, cioè quei presidenti che non hanno riconosciuto i cambiamenti avvenuti in Venezuela e non hanno relazione, comunque hanno tutti inviato aiuti. Questo ci fa sperare, se vogliamo, rispetto a quello che dovrebbe essere una soluzione politica finalmente per questo paese. Anche l'opposizione ha abbassato molto i toni. Maria Corina Machado ha appena dichiarato che tornerà presto. Beh, questa è la decima volta che annuncia che tornerà presto, ma soprattutto il tono dell'opposizione in questo momento è quello di ritrovare un'unità nazionale per uscirne tutti assieme. E questo sciocchi perché il terremoto avviene in un momento in cui c'era stato un terremoto politico, economico, poche ore prima, pochi giorni prima. Cioè il governo venezuelano ha finalmente reso trasparente, ammesso la situazione economica ed è devastante, nel senso che il PIL del Venezuela attualmente è un terzo del PIL ai tempi di Chavez, ma soprattutto si scopre che il Venezuela ha un debito di 240 miliardi di dollari, un debito estero che è 3 volte il suo PIL in questo momento e che è assolutamente impossibile di essere ripagato. Quindi il paese sapevamo già che era tecnicamente in default, ma adesso davanti all'immensità, alla mole di debiti che si viene a scoprire, che in buona parte non sono i soliti debiti, ad esempio non c'è un debito verso il Fondo Monetario Internazionale, la maggior parte dei debiti e verso investitori privati, molti sono investitori di PDVSA, l'industria del petrolio, e poi una buona fetta sono debiti nei confronti della Russia e della Cina.
Ecco Alfredo, come commenti questo passaggio dell'editoriale del Paese che non lascia spazio ai dubbi, quando dice l'amministrazione Trump ha condizionato il futuro del Venezuela da quando l'ha attaccato il 3 di gennaio per impadronirsi delle sue riserve petrolifere e minerarie?
Il termine impadronirsi, come sappiamo, è un termine molto che viene utilizzato per dare colore a ciò che si sta dicendo, però nei fatti in questo caso è vero, perché il petrolio venezuelano, che è l'unica commodity, l'unica fonte di ingresso per lo Stato venezuelano, è gestito effettivamente dagli Stati Uniti. Però facciamo un'altra parentesi, gestito dalla Texaco, che è la grande compagnia petrolifera statunitense privata, che è stata l'unica che ha continuato a operare tutto questo tempo in Venezuela senza interruzioni. Quindi sostanzialmente gli Stati Uniti stanno gestendo il petrolio venezuelano, facendo gli interessi della Texaco, che sul campo è quello che lo gestisce, l'estrazione è aumentata e i soldi della vendita di questo petrolio vengono, diciamo, incassati dagli Stati Uniti che poi li girano in parte al governo venezuelano. Quindi diciamo che la responsabilità di ciò che avverrà in Venezuela nei prossimi tempi è assolutamente in capo agli Stati Uniti, perché loro hanno un controllo del governo, hanno un controllo della principale risorsa economica e come stiamo vedendo, non soltanto col terremoto, ma prima con l'uccisione del Niño Guerrero, cioè del capo del cartello del Tren de Aragua, ha anche una posizione di controllo del territorio, perché stanno operando sul territorio venezuelano. È un paese occupato, possiamo dire, è un protettorato, una specie di Porto Rico molto più grande e quindi è ovvio che ciò che succederà in futuro potrà essere attribuito fino a un certo punto, a questo punto mi ripeto, alle autorità venezuelane, ma sarà molto da attribuire a ciò che decideranno gli Stati Uniti. Poi vedremo se a novembre Donald Trump cioè, comincerà a cadere perché non riesce a superare le elezioni a medio termine. Cosa succede con la Venezuela? Perché è una grandissima responsabilità per chiunque arrivi dopo Donald Trump gestire un paese di queste dimensioni, di questa complessità e con questi problemi mostruosi ereditati. Tra l'altro, col terremoto sono venuti alla luce il fatto che negli ultimi anni non è stato investito un centesimo sulla prevenzione, sulla manutenzione delle infrastrutture. C'è stata una corruzione così gigantesca che aveva già messo in ginocchio lo Stato, il terremoto ovviamente ha messo in luce tutto ciò.
Ecco Alfredo, prima di passare alle elezioni vinte dalla destra, sia in Colombia che in Perù, sentiamo un brano di un artista che ha dominato questa stagione e che diciamo, nel Super Bowl aveva anche lanciato quasi un inno, un manifesto per un'America Latina, per le Americhe Unite. Stiamo parlando di Bad Bunny.
nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí.
Tú también deberías de creer en ti. Vale más de lo que pienso. Créeme.
Puerto Rico.
Ecco Alfredo, l'unità dell'unione di tutte le Americhe, cantate da Bad Bunny. Questo ci porta a terra, quindi smettiamo di sognare, perché il Perù e Colombia sono state conquistate dalla destra estrema, anche se il dato più importante è la spaccatura in due dei due paesi.
Sì, sono state elezioni sul filo del rasoio, nel senso che in Perù, anche se manca ancora lo 0,1%, ma diciamo ha chiuso lo scrutinio, Keiko Fujimori vince su Sanchez per 49.000 voti, lei aveva perso l'ultima elezione per 41.000, quindi la spaccatura del Perù resta sempre la stessa tra destra e sinistra, con lo spostamento di pochissime migliaia di voti. In Colombia invece la sinistra prende la migliore elezione da sempre, pur perdendo. Perché? Perché in questa elezione era tornata a votare molta gente che prima si asteneva. Quindi pur facendo la migliore elezione addirittura rispetto alla volta che a 4 anni fa, quando è stato eletto Petro, perde l'elezione per 250.000 voti su una ventina di elettori. Quindi anche qui vediamo che effettivamente la frattura esiste. Poi una frattura sul Perù l'abbiamo raccontata, una frattura tra le città della costa, soprattutto la capitale Lima, e il Perù profondo, cioè il Perù andino. Mentre invece nel caso di Colombia è una frattura tra il cuore più ricco storico della Colombia, cioè il Perù cafetalero, quello del centro, quello delle città del centro, anche se poi nelle città specificamente vince le sinistre, perché ad esempio a Bogotà, a Barranquilla, che è la città di La Spriella, a Cartagena e a Cali vince Cepeda, mentre invece della Spriella l'unica città importante che vince e Medellin. Però se vediamo la mappa, con l'eccezione di queste città, il centro della Colombia è della destra, che ha votato per Despriella, mentre invece la costa, cioè tutto il Pacifico e tutta l'Amazzonia, vota invece per Cepeda. E devo dire che nei due casi, sia in Perù che in Colombia, la proposta dei candidati era totalmente netta e antagonistica. Non erano candidati assimilabili da nessun punto di vista, ma visto che ormai sono diventati presidenti, dico due parole per presentare i presidenti che ci accompagneranno per i prossimi anni. Abelardo de la Spriella è giovane, 47 anni, è un outsider, non ha mai fatto politica, lui è un avvocato penalista, quello che si suol dire di grido, perché è stato sempre, ha avuto sempre dei processi di VIP o dei processi che hanno destato molto scalpore, tra l'altro non sempre con brave persone. Lui è sempre stato avvocato difensore di Alberto Santofimio Botero, che è stato un ministro di giustizia, accusato, è stato dichiarato culpabile come mandante dell'assassinio del candidato Luis Carlos Galán nel 2007, che all'epoca fece molto scalpore. È stato anche avvocato difensore di Alex Saab, quel colombiano poi diventato venezuelano, prestanome di Maduro, appena stradato negli Stati Uniti. E poi la cosa, se vogliamo, più meno chiara, meno trasparente, il suo passato come avvocato, è stato anche avvocato di Carlos Castaño, che è il leader del gruppo paramilitare degli Autodifesi Uniti della Colombia, quindi il peggio del peggio. Lui ha fatto fortuna come avvocato, lo ha investito, ha un piccolo impero economico nel settore immobiliare, nel settore della grande distribuzione alimentare, nel settore dell'allevamento. Appunto, da 2 anni, anzi, è stato dopo il Covid, 2 anni vissuto in Italia, a Firenze, è rientrato in Colombia. La sua forza è stata, o la sua popolarità è stata tutta giocata sulla televisione e soprattutto sui social media. Lui è un podcaster, è una persona molto attiva nel mondo della comunicazione, ma anche della musica. Ha anche girato, anche registrato 2 o 3 dischi, tra l'altro uno dedicato alla canzone italiana, perché lui ha passaporto italiano e italiano da parte dei madri. L'altra candidata, Keiko Fujimori, ha qualche anno in pupa, è poco, 51 anni, ha 2 figli, è divorziata. Lei in realtà a 19 anni divenne la prima dama, la primera dama del Perù, cioè le mogli dei presidenti in America Latina sono un'istituzione, gestiscono anche delle fondazioni, sono delle cariche pubbliche. Siccome suo padre, poco dopo essere diventato presidente, divorzia da sua moglie, la moglie lo accusa di essere un delinquente e probabilmente non si sbagliava, visto che poi finirà condannato. Keiko Fujimori a 19 anni diventa la prima dama, cioè la Miss Perù del paese, con una serie di incarichi già all'epoca. Lei è laureata in amministrazione di azienda all'Università di Boston, e uno dei processi che ha avuto riguardava proprio questo, perché pare che i suoi studi negli Stati Uniti sono stati pagati con i fondi riservati dei servizi, e poi comincia la sua carriera come politica. Nel 2011 diventa deputata e poi nell'11, nel 16, nel 21 perde l'elezione al secondo turno e finché adesso le vince al 2026. Lei ideologicamente è molto vicina a De la Spriella, che è molto vicino a sua volta a Cast, il vincitore dell'elezione cilene. C'è la ricetta fondamentalmente, da un lato, mano dura e modello Bukele, cioè carcere duro senza garanzie, eccetera, più esercito sulle strade, accordo con gli Stati Uniti perché possano intervenire anche all'interno di questi paesi, e per quello che riguarda l'economia, apertura di mercato, privatizzazione, e che il mercato ci pensi da solo a regolare i rapporti sociali. Quindi, diciamo, da un lato molto vecchio, perché già il padre di Fujimori aveva applicato questa ricetta, dall'altro lato la nuova tendenza delle destre, che riguardano tutto il discorso della repressione e dell'ordine, senza mai andare a intervenire sui motivi per il quale effettivamente in questi paesi c'è una delinquenza, una piccola delinquenza molto sviluppata, e in alcuni casi anche situazioni di violenza.
Tirao por la vida de Rance Bohemio. Estoy Buenos Aires, San Clau en París, cubierto de mana, bandiado de apremios.
Ecco, Alfredo, chiudiamo con, prendo lo spunto dal tuo soggiorno a Parigi, per parlare della cultura dell'America Latina e il suo posto nella città di Parigi. Abbiamo sentito Carlos Gardel con Anclau in Paris. È una lunga storia.
È una lunghissima storia che risale ai tempi della lotta per l'indipendenza dalla Spagna, perché alcuni pensatori francesi sono stati decisivi, o sono quelli che hanno alimentato la rivolta anticoloniale contro la Spagna: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, che non era francese, era svizzero, ma che comunque lavorava qui a Parigi con il suo contratto sociale. È stato uno dei libri vietati ovviamente nella colonia, che circolavano clandestinamente, che più ha influenzato. E infatti già di quell'epoca abbiamo alcune personalità importantissime che sono state qui in periodo di formazione o addirittura di più, Francisco de Miranda, che è stato il libertador della Venezuela, cioè l'uomo che ha battuto per la prima volta gli spagnoli dichiarando la prima indipendenza delle colonie, nel caso di Venezuela. Francisco Miranda non soltanto si ispirò ai pensatori francesi, ma combatté per la rivoluzione francese ed è l'unico latinoamericano iscritto sull'Arco del Triomphe, perché lui come generale, eroe generale, combatté a favore della rivoluzione vincendo tra l'altro una battaglia. Poi qua a Parigi ci sono stati Simón Bolívar, José de San Martín, Porfirio Díaz, il presidente messicano cacciato via dalla rivoluzione, che è seppellito a Montparnasse, e poi soprattutto nei nostri tempi il grande l'esilio cileno, l'esilio uruguaiano, l'esilio argentino degli anni 70, di cui resta a testimonianza un bellissimo film di Fernando Solanas, Tangos, l'exil de Gardel. Ma da questa città sono passati i 5 premi Nobel, 5 dei 6 premi Nobel letterari latinoamericani, non passati, lavorati: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Pablo Neruda, stato ambasciatore del Cile qua, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel del Guatemala, poi il cubano Alejo Carpentier, l'uruguaiano Benedetti, Sergio Ramírez, il nicaragüense. Oltre loro hanno lavorato per anni Diego Rivera, il grandissimo muralista che era, diciamo, in contatto con i circoli cubisti qui a Parigi, e Fernando Botero, il scultore colombiano che ha vissuto a lungo qua. Il più parigino dei grandi scrittori latinoamericani è stato sicuramente l'argentino Julio Cortázar, che è vissuto dal 1951 fino alla morte nell'84, al 4 di Rue Martel, nel 10° arrondissement, e che ha scritto diverse storie che intrecciano i due mondi. Una delle più belle, che più consiglio, che è un racconto breve, si chiama El otro cielo, nel quale racconta una storia che si sviluppa tra una persona che riesce a passare dalla Galleria Güemes di Buenos Aires alla Galleria Vivien di Parigi, avanti e indietro, vivendo due storie diverse. Ma soprattutto Cortázar ha scritto qui a Parigi Il gioco del mondo, Rayuela, che è il suo capolavoro assoluto. E poi, per concludere, quello che hai messo, la musica che hai messo, perché la storia del tango è indissolubilmente legata a questa città. All'inizio del Novecento, a Buenos Aires, il tango era considerato dall'elite una musica popolare associata alla povertà, ai quartieri del porto, agli immigrati, alla malavita, e quindi era, diciamo, totalmente ai margini, tenuto totalmente ai margini, ma nel 1910 arriva qui a Parigi a un trionfo incredibile, e le elite parigine lo fanno proprio. Ecco, questo rispetto ai complessi dei paesi lontani dai centri, ai paesi delle periferie, fa cambiare tutto. Cioè, se a Parigi il tango viene accettato, a questo punto bisogna sdoganarlo in Argentina. Quindi se il tango oggi è una musica globale che continua a reinventarsi, che continua ad ascoltarsi, è perché Buenos Aires ha inventato il tango, ma Parigi lo ha reso un fenomeno mondiale. Carlos Gardel, che è il più grande cantante, anzi il primo cantante, perché lui è stato il primo a cantare il tango, tra l'altro lui era francese, era nato a Toulouse nel 1890, poi cambiò il nome e fece una finta cittadinanza argentina per non venire a fare il militare durante le guerre, girò qui a Parigi quattro film, poi ne girò altri quattro negli Stati Uniti, ma i primi quattro furono qua in Francia, agli studi Paramount de Joinville-le-Pont, che è nella periferia di Parigi, e fece diversi concerti. Poi ovviamente lui aprì le porte per tutte le grandi orchestre di tango, fino all'ultimo, perché Astor Piazzolla, che è un po' il grande compositore che chiude la parabola del tango, e studiò, fece gli studi più importanti qui a Parigi con Nadia Boulanger negli anni 50, e fu proprio qui a Parigi che maturò l'idea del nuovo tango, cioè il rinnovamento totale del tango, che fu frutto della mano di Astor Piazzolla. Quindi ecco, senza Parigi non c'è tango. Per molti paesi latinoamericani Parigi continua a essere una capitale culturale, ma soprattutto un po' come successe con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ebbero questo legame fortissimo all'epoca dell'indipendenza con la Francia, anche i paesi dell'America Latina lo ebbero, perché le idee che infiammarono le lotte anticoloniali partivano quasi tutti da qui.
Ah, come America Latina torna a settembre, ovviamente Alfredo ci sentiamo sia per esteri, sia per approfondimenti, sia per i giornali radio. Brevemente, per chi vuole assistere a una tua lezione sulla mondialità, c'è questa rassegna Il mondo a pezzi dentro il caos globale, e il prossimo appuntamento proprio è dedicato all'America Latina.
Sì, ricordiamo la biblioteca di Seregno, provincia di Monza e Brianza, vicino a Monza, con Fabio Carminati. Parlerò con Fabio Carminati, caporedattore esteri storico di Avvenire, sull'attualità latinoamericana.
Grazie Alfredo e alla prossima, grazie.
Grazie, ciao, chi saluta a tutti.
Come dicevo, Come America Latina torna a settembre. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.